No, perché è sempre difficile. Ma sì, iniziare, però.
Ok. Ciao a tutti, questo è un altro episodio di Over Here e oggi abbiamo un ospite speciale. Si chiama Davide e adesso si presenterà lui un attimo raccontandoci chi è, cosa fa e cosa fai nella vita, come vivi.
Come vivo? Male.
Ok, quello penso un po' tutti, no?
Ah, vabbè, non è rassicurante. Chi sono? Sempre una domanda difficile a cui rispondere. Attualmente sono un PhD student ancora perché non ho difeso la mia tesi di dottorato. Quindi per il Politecnico, anzi la nomenclatura del Politecnico è PhD Candidate, perché ti vuole ricordare che ancora non sei nulla. Sono in fase di scrittura di una tesi di dottorato, perché ho fatto un dottorato in quello che il Politecnico sempre chiama Scienze e Tecnologie Energetiche Nucleari, che raccoglie un po' tutta quella che è la branca del nucleare, dell'energia, non solo dal punto di vista di produzione vera e propria dell'energia, ma anche di tutta la scienza e la tecnologia che ci può stare dietro. Non sono più Politecnico ufficialmente, da poco sono stato assunto in una startup che si occupa di... Posso fare pubblicità?
Sì. Onesto. Tanto ci paghi dopo.
Ok, ma mandiamo la fattura al sito della startup. Sono stato assunto da una startup, la startup si chiama Xnano e l'obiettivo è quello di produrre nanomateriali, quindi utilizzando le nanotecnologie, non so quanto ne sappiate del settore, poi ne parleremo magari più approfonditamente, per aiutare la tecnologia a fare un passo avanti in quella che è la transizione energetica. Quindi ci occupiamo di materiali nanotecnologici per il nucleare e poi abbiamo altre branche per la produzione di idrogeno, per la produzione di batterie e tutto questo cappello qui. Cosa sono oltre ad essere cosa faccio? Ho studiato ingegneria nucleare al Poli, ho studiato prima di ingegneria nucleare materiali e nanotecnologie sempre al Politecnico di Milano e dal 2019 credo, ma probabilmente sto dicendo una data a caso, faccio parte di un'associazione che si chiama Comitato Nucleare Ragione, il cui obiettivo è fare un po' di divulgazione, di portare in piazza e parlare con le persone sul nucleare. C'è abbastanza disinformazione sul nucleare, in quello che è il suolo italiano, ci sono diversi preconcetti e quindi parlare con le persone di diversa estrazione sociale, di diversa cultura è sempre divertente. E noi essenzialmente facciamo questo. Penso possa... Fatto,
credo che, diciamo, che hai spiegato bene che in questa puntata parliamo di energia nucleare. Tutto questi 5 minuti... No, come ottima presentazione e tutto. Non so, tu hai una domanda per partire?
Sì.
In questo argomento.
Io partirei subito da dei concetti chiave, cioè cos'è il nucleare, come lo spiegheresti in maniera più semplice a chi non ha idea di che cosa si tratta?
Quanto tempo ho? Ok.
Devi convincerci a parlare
di un pitch. Cioè, poco, esatto. Tipo un
pitch di una startup.
Fai un 10 minuti così poi passiamo.
Ok, no, cerco di essere breve, non sto scherzando. Bisogna fare una classificazione. Una cosa è l'ingegneria nucleare. Quindi con ingegneria nucleare si considera tutto quello che utilizza il nucleo degli atomi, che il concetto di atomo penso che sia abbastanza noto a tutti. Quindi essenzialmente l'atomo tiri via gli elettroni, ti rimane una pallina fatta da altre palline, così siamo raggiungibili a tutti, e l'ingegneria nucleare cerca di capire come utilizzare questi nuclei atomici, l'ingegneria poi in generale, per il benessere della società. Quindi questo è un punto, e da qui ci sono diverse sottocategorizzazioni. E una di queste sottocategorizzazioni è la produzione di energia utilizzando il nucleare. L'interesse della produzione di energia dal punto di vista del nucleare è essenzialmente che l'efficienza di produzione di energia, se comparata rispetto ad altre fonti, è molto maggiore. Quindi, per un ingegnere, tu sei un ingegnere, voi qual è la vostra estrazione?
Economia.
Ok, però ci siamo lì. Se un processo potenzialmente è più efficiente, chi ha l'obiettivo di fare qualcosa deciderà di utilizzare solitamente il processo più efficiente, quello dovrebbe essere potenzialmente la base. E il nucleare è incredibilmente efficiente nella produzione di calore prima di tutto e poi di elettricità utilizzando appunto questi nuclei. Questa è proprio per farla breve. Riprendo un attimo quello che avevo detto all'inizio, giusto per chiudere il cappello introduttivo iniziale. Quando vi parlavo di ingegneria nucleare, l'ingegneria nucleare non si occupa solo di produzione di energia. Col nucleare l'uomo, l'humankind, è diventato incredibilmente bravo a fare un sacco di cose. Facciamo la medicina nucleare, abbiamo diverse tecnologie di caratterizzazione di materiali o di opere d'arte, ad esempio, che utilizzano il nucleare. Abbiamo utilizzato il nucleare per produrre determinati alimenti che ora ritroviamo, ad esempio, sul banco del supermercato. Il pompelmo rosso, giusto per fare un esempio, è un prodotto che nasce da quello che è una grande storia, eccetera, eccetera, senza andare nei dettagli, che però ha utilizzato l'ingegneria nucleare per appunto modificare un prodotto che poi attualmente utilizziamo. Quindi questo per fare un breve
cappello. Quindi ci sono le più svariate applicazioni.
Esatto.
Però diciamo che il focus tuo è più sull'energia oppure tu sei interessato anche ad altro?
Parlare di focus quando parli con un PhD candidate, in un caso, è estremamente complicato, nel senso che come focus principale è la ricerca, la mia, essenzialmente produzione di materiali, di quelle nanotecnologie che citavo, per reattori a fissione nucleare. Okay. Nuova generazione di reattori a fissione nucleare. Come interesse medio dell'ingegnere nucleare, in realtà, come percorso di formazione che il Politecnico offre, c'è tutte queste cose che ci siamo detti, qualcuna più approfondita, qualcuno meno, però vengono coperte grosso modo tutte. Quindi se mi vuoi chiedere cosa sto facendo in questo momento, io sto lavorando con i materiali per il nucleare, per farla breve.
Ok, ok. Tu volevi fare qualche domanda?
Hai detto un sacco di robe strafighe, partendo dal pompelmo, che vorrei analizzare più in profondità.
Perché ti piacciono i pompelmi?
No, ero interessato a capire come dal nucleare.
La banana è tipo il frutto più radioattivo, però quello lì è l'altra
cosa. No, concentrandoci magari appunto sul tema dell'energia, che è quello che un po' prende di più in questo momento, su cui io ho sentito parlare un pochettino. E la cosa che mi colpiva oggi pensando, arrivando qua, è... Io sono super pro al nucleare,
sì,
ma non so perché. Cioè, non ho fatto degli studi veri.
Ok.
Penso la mia influenza, le persone che ascolto hanno quell'influenza lì.
Chiaro.
Quindi volevo chiederti, parlavi giusto di divulgazione per quanto riguarda l'energia nucleare, se puoi raccontare un po' quello che state facendo in quell'ambito lì.
Ok.
E perché è importante questa cosa, perché state spingendo in questo momento storico su questa cosa.
Ok. Sembra una domanda banale, ma potremmo stare qui per 25 ore a parlare. 25 anni mi piace di più. Allora, iniziamo. Sì, come ti dicevo, io faccio parte di un'associazione, vado a flusso di coscienza, quindi non sono certo di seguire l'ordine che hai dato. Grazie mille, perfetto. L'associazione nasce essenzialmente nel 2011. Nel 2011 c'è stato l'incidente di Fukushima, che penso conosciate, e... La percezione in Italia e nel mondo è stata essenzialmente un grande shock legato a questo incidente nucleare, senza che effettivamente tutte le persone, ad oggi nemmeno, abbiano coscienza di quello che sia realmente accaduto, e quindi si è iniziato a dire basta il nucleare. L'associazione, che è stata fondata da un piccolo manipolo di persone, che poi è cresciuta fino ad arrivare a 200 soci attualmente, da quel momento ha deciso dobbiamo arrivare alla popolazione e far capire le ragioni reali, quindi sia dal punto di vista correttamente scientifico, ma anche dal punto di vista sociale, politico, che il nucleare realmente può avere nella società, senza lasciarsi influenzare da quelle che possono essere dei preconcetti, delle percezioni del rischio che possono essere a volte sbagliate, e così via. Prendo l'altra domanda che avevi fatto, di cui si potrebbe parlare tantissimo, però cercherò di essere davvero breve. Il punto è questo qui. Dobbiamo definire gli obiettivi nella nostra vita. Però come popolazione ora abbiamo essenzialmente un obiettivo, che è quello della decarbonizzazione, perché per una serie di motivi è abbastanza assodato che il cambiamento climatico sia legato a un'eccessiva emissione dell'anidride carbonica di natura antropica, e quindi ora il nostro obiettivo è essenzialmente cercare di limitare questa ulteriore emissione. Ad oggi quello che l'umanità ha fatto essenzialmente è produrre energia, poi successivamente elettricità, per la gran parte utilizzando dei combustibili fossili, perché sono quelli più economici, sia dal punto di vista di costruzione dell'impianto, ma sia dal punto di vista di estrazione delle risorse, prima della guerra dell'Ucraina. Però questo è un altro discorso. Quello è un punto interessante, perché la percezione del popolo italiano, la percezione delle persone è cambiata molto, quando si è presa la consapevolezza che... Ad esempio, la produzione di gas, quindi la produzione di energia col gas, è fortemente influenzata da quello che è il costo della materia prima. Questo giusto per fare un excursus. Ritornando al concetto del nucleare, perché ci interessa? Per una serie di ragioni. Una è un'energia carbon free. Ha la stessa quantità di anidride carbonica emessa a pari di quelle che comunemente vengono considerate rinnovabili. Quindi, di nuovo, se uno dei nostri obiettivi è faccio un passo indietro. Se il nostro obiettivo è continuare con questo stile di vita, perché poi ci sono tutte le teorie di decrescita felice e così via, ridurre i consumi, però quello è un altro settore che magari ne parliamo dopo, se il nostro obiettivo è continuare con questo stile di vita, garantendo uno sviluppo anche per i paesi che ancora consideriamo più arretrati rispetto ai nostri, dobbiamo in qualche modo continuare a produrre energia. Attualmente, come ti dicevo, noi produciamo energia benissimo bruciando cose, però non è più sostenibile. Quindi dobbiamo trovare delle sostituzioni. Le sostituzioni, ad oggi, quelle che conosciamo, sono essenzialmente rinnovabili, nucleare, e va bene, le rinnovabili, entro tutto il pacchetto delle rinnovabili, quindi solare, venti, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Che noi abbiamo un carico di energia che ogni giorno consumiamo. Se voi plottate il consumo giornaliero dell'energia, vedete che c'è un bloccone che è sempre fisso, perché è quello che serve a una società per andare avanti, quindi, che so, le luci, la trasmissione di energia e tante altre robe. Quindi noi abbiamo questa fetta che è sempre presente. Noi continuiamo a consumare, indipendentemente da qualsiasi cosa, questa fetta di energia. Quella fetta di energia in qualche modo la dobbiamo coprire 24 ore al giorno. Già questo vi dovrebbe fare iniziare a pensare che le rinnovabili, per come sono strutturate, non sono fonti che sono in grado di coprire questo carico continuo, perché vengono dette sorgenti intermittenti di produzione di energia, perché il sole la notte non c'è, il vento no, e così via. Quindi ci serve qualcos'altro per coprire quel carico di base. Quel carico di base potrebbe essere coperto carbone, gas, benissimo, ma non ci dobbiamo dimenticare quelle che gli obiettivi ci siamo dati prima, l'obiettivo di cercare di ridurre l'anidride carbonica nell'atmosfera. Ci rimane poco, ci rimane il nucleare e nient'altro. Quindi, cercando di unire tutti questi punti, dobbiamo capire in che direzione vogliamo andare e perché lo vogliamo fare. Ti dico altri due concetti chiave che possono essere utili e interessanti, secondo me. Il bello del nucleare, a chi il nucleare piace, magari non a tutti, è che effettivamente l'efficienza di produzione di energia nel tempo è molto alta. Se si considera quella che è la percentuale di tempo totale, di tempo sul tempo totale in cui il reattore si raggiungono le percentuali che sono sopra solitamente il 90%, mentre le rinnovabili hanno questa percentuale che è solitamente sotto il 30-25%. Quindi che vuol dire? Se io ho un pannello solare, so che su tutto l'arco giornaliero annuale e così via, mi produrrà energia solo per il 25%. Mentre il nucleare, potenzialmente, è il 90% del totale.
Una domanda su questa cosa che poi magari passiamo oltre. Quindi mi stai dicendo, la problematica delle rinnovabili è legata a questo fatto, appunto, ovviamente solare, hai bisogno del sole.
Sì.
Una miglior produzione di, cioè, insomma, lo storage dell'energia, batterie, queste cose qua, può aiutare in futuro? Giusto perché ho visto oggi l'articolo su Elon Musk che ha fatto il piano di sostenibilità.
È incredibilmente interessante il concetto di storage, perché il punto è, chi sostiene di poter andare avanti con unicamente le rinnovabili dice: ok, noi produciamo dell'energia, quando ne produciamo di più la mettiamo in delle batterie e poi la riutilizziamo quando non ci serve più per coprire quel carico di base. Qual è il problema? Dati alla mano, noi attualmente le batterie le sappiamo fare essenzialmente in un unico modo veramente bene, che è gli ioni di litio. Quelle batterie sono le batterie che noi utilizziamo di più. Se ti metti a fare i calcolini in foglio e penna, vedi che per fare tutte le batterie che ti servirebbero per portare a decarbonizzazione, elettrificazione, non ci sarebbe abbastanza litio. Quindi il discorso è che abbiamo vissuto fino ad ora con una concezione di avere risorse infinite. Una ventina d'anni, ma anche un po' prima, ma meno persone, si sono resi conto che non è così. Abbiamo una coperta davvero corta, non è che qualsiasi cosa che a livello ideale potrebbe funzionare, poi funziona, perché ci sono i livelli di costo, ci sono i livelli di materiali, eccetera, eccetera. Quindi, bello, ma non è l'unica soluzione possibile.
Faccio un follow up su questa cosa. Sì. Perché mi sembra nel libro di Bill Gates, sì, parlava dell'energia nucleare e appunto l'energia generata dal nucleare come molto utile per la transizione, ma a lungo termine ci bastavano le rinnovabili. Ha senso questa cosa?
Io l'ho letto quel libro, però questo passaggio non lo ricordo.
Allora non è quella parte lì.
Stai però, citando appunto, How to Avoid
Disaster. Nel senso, mi sembrava di aver capito, forse in quel libro da un'altra parte, che il pensiero era: questa cosa per noi è fondamentale per fare la transizione, perché non faremmo in tempo le rinnovabili, ma a lungo termine possiamo...
Ok, allora, no, allora il punto è questo qui. Ipotizziamo di avere un momento nel nostro sviluppo tecnologico in cui saremo in grado di produrre pannelli solari più efficienti, riusciremo a produrre batterie utilizzando altri elementi, non solo il litio, troveremo nuove tecnologie di batterie, se ne stanno già studiando alcune, quelle che vengono detto flow battery, eccetera, eccetera, e così via. Se arriverà a quel punto, bellissimo, potremo farlo. La domanda è, arriveremo a un punto in cui noi saremo in grado, senza la tecnologia attuale, ma avendo uno sviluppo tecnologico importante, ad arrivare a una, essenzialmente a un punto in cui le batterie sono sufficienti e le rinnovabili sono sufficienti? Con le conoscenze che abbiamo oggi, no. Arriverà quel momento, chi fa la ricerca lo sa. Boh, ti risponde, non lo so, perché la scienza è essenzialmente un processo doloroso. Nel senso che tu provi qualcosa, non funziona, provi qualcosa, non funziona, lo provi molte volte e non funziona, per volte, molte volte, a un certo punto forse ti arriva la soluzione. Ma se la soluzione non arriva?
Ti esce un pompelmo.
Ti esce un pompelmo rosa.
Io volevo... Cioè, tu hai parlato di tante problematiche che ci sono appunto nelle energie rinnovabili, come è giusto che sia, appunto, che non producono abbastanza energia per coprire l'intera fabbisogno di una popolazione, e che potrebbe essere risolto col nucleare. E ci sono delle problematiche che nascono anche col nucleare che sono motivo per il quale ancora non è stato fatto da certe nazioni, che non so, a me viene in mente le scorie, la gestione delle scorie, ma poi non so andare oltre.
La sicurezza. Quindi,
esatto. Sì, no, ci sono diversi punti che sono estremamente interessanti, però anche qui, prima di buttarmi a capofitto in questa discussione, facciamo un passo indietro. Okay. Non esiste attività umana totalmente sicura e totalmente pulita. E quindi ritorniamo al punto. Qual è il nostro obiettivo da qui al 2050? Noi continuiamo a dire che al 2050 saremo net zero, quindi vuol dire che non tireremo fuori più anidride carbonica, meglio, quella che tiriamo fuori, quella che riusciamo a catturare è zero. Siamo lontani anni luce da quel punto lì. Quindi fissate gli obiettivi, ci diamo poi quelle che potrebbero essere le soluzioni. E se consideriamo il nucleare, quelle che effettivamente sono i punti dolenti, sono alcuni, ma non sono probabilmente come tu li percepisci. Per entrare in questo discorso mi piacerebbe, che so, fare un giochino. Uno dei problemi che citavi era la sicurezza, esatto. Perché magari non stai facendo per carineria, però a un certo punto arriverai e mi dirai, ma sì, ma perché c'è stato Fukushima e c'è stato CERN.
Che poi c'era anche un caso in America, Three Miles, credo, sì. Che però non è esplosa. Però
sì.
Diciamo che la popolazione più delle volte si ricorda di grandi casi,
sì,
che hanno lato comunicativo e tutti parlavano di quello e hai quel brutto ricordo, diciamo.
Ok, per arrivare a questo punto della sicurezza in base agli incidenti, vi faccio una domanda, appunto per tastare qual è la vostra percezione del rischio rispetto a quello che è successo sul nucleare. Entrambi gli incidenti nucleari hanno causato un rilascio radiologico, quindi di elementi radioattivi nell'atmosfera. Il rilascio di elementi radioattivi può effettivamente portare a dei danni sulla salute e conseguentemente morte delle persone. Concentriamoci solo sul caso di Fukushima. Secondo voi quante persone sono morte a causa dell'incidente di Fukushima? Un ordine di grandezza, non voglio il numero esatto,
Ma poi negli anni?
Sì, ad oggi, fino ad oggi.
Allora, credo Fukushima non era ai stessi livelli di Chernobyl.
Sì,
poi,
no, ma... No.
Ufficiali, dato Chernobyl, tipo erano 100, avevano detto la diplomazia russa, poi ovviamente è un po' difficile, però avevo visto tipo un documentario, erano sotto i migliaia, se non...
Di Fukushima?
100, sì, Fukushima sotto i 100.
Sotto i 100?
Sì, una roba del genere, mi
Io
sembrava.
Io avrei detto 100.000.
No? 100.000, sì, ok, abbiamo un 100.000. 10.000. Abbiamo un bel range di ordini di grandezza. Gli ultimi report internazionali, è un'associazione intergovernativa, però non dico nomi, è inutile, non voglio annoiarvi, ha fatto tutti gli studi, è andato sul territorio, ha fatto cose e ha detto, secondo i nostri calcoli, le nostre valutazioni, il numero di persone che sono morte per Fukushima è una.
A livello ovviamente di per il nucleare,
per il nucleare,
precisiamo, infatti mi ricordo che era quello.
Sì, dal momento in cui c'è stato l'incidente ad oggi, qual è il numero di persone che possiamo considerare morte a causa dell'incidente legato al nucleare? Una. Quindi siamo passati da un 100.000 a un 10.000 a un 100, molto più ragionevole. Questo è, per... questo è divertente perché vi fa percepire come la percezione comune, perché anzi, voi rappresentate già una bolla più elevata rispetto alla popolazione comune, nel senso che avete un livello di istruzione alto, avete esperienze internazionali, vi siete...
cioè immagino che quello peggiore 1 miliardo, 7 miliardi tutti
sì, esatto, tipo. Però è interessante perché vi fa percepire quanto la percezione comune sia sfalsata rispetto alla realtà delle cose. E questo, quando tu mi chiedevi qual è il vero problema del nucleare, il vero problema del nucleare è che la percezione pubblica è completamente distorta rispetto alla realtà delle cose. Quindi giustamente, se domani dovessero venire a dire, sto facendo nomi, non li faccio, dovessero venire a dirci ora costruiamo su Milano un reattore nucleare, cosa succederebbe su Milano?
Secondo me è un un bel casino.
E questo è già uno dei punti fondamentali, perché qual è il problema? Vero e principale, ti dico questa cosa e poi magari continuiamo. Quando tu costruisci un reattore nucleare, l'investimento economico è altissimo, devi per forza chiedere dei prestiti.
Sai le cifre?
Si parla degli ordini ai miliardi, quindi si parte 2-3 miliardi, poi ci sono casi di particolare ritardo, sono arrivati a 12, eccetera, eccetera.
E le tempistiche su... siamo tra i 7 e i 15 anni? O anche
sì, la... sì, in realtà tipo gli Emirati Arabi che spingono forte sono arrivati a costruirli in 6 anni,
okay.
La Cina ha delle tempistiche molto buone.
Ovviamente dipende anche dalla grandezza del reattore,
sì,
che adesso
solo.
Li stanno comunque sempre facendo medio-piccolo.
Sì e no, quello okay. È un trend ma non è l'unico.
Ok, però all'incirca è che fai un investimento di miliardi... Esatto. Hanno circa da 1 ai 10 miliardi o anche di molto di più?
Dipende quanto male possono andare le cose. Okay. Nel senso che tu vai da un'istituzione e gli chiedi dammi 10 miliardi, 10 no, vabbè, iniziamene a dare 5 perché io voglio costruire un reattore nucleare.
Okay.
La banca ti dice, anzi potresti raccontarmela tu questa storia, la banca ti dice io ti do questi soldi. Però ti metto un tasso di interesse importante perché io non so se me li restituisci quei soldi, perché tu i soldi me li restituisci solo quando finisci di costruire la centrale e inizi a produrre elettricità.
E l'energia che...
Poi... Io, visto come vanno le cose nel mondo, non è che mi fido tantissimo che tu riesca a... quindi ti metto un tasso di interesse. Quindi più fai ritardo, perché ad esempio, Milano costruiamo la centrale nucleare, mettono la posa della prima pietra, arriva qualcuno, inizia a fare manifestazioni e si lega ai cancelli non mi viene il termine.
Del cantiere,
che volevo dire proprio quello. Ritardo di un anno. Come lo spieghi alla banca che hai fatto un ritardo di un anno? La banca ti dice, va bene, mi paghi un anno più. E quindi quello è il vero grande problema, anche perché non c'è nessun investitore privato, a parte grandi magnati, Bill Gates, che ha fondato Terra Power, però quella è una realtà molto particolare, che dice... Io investo sul nucleare, è un'attività estremamente rischiosa, perché non sai quando ti torneranno soldi indietro. Potenzialmente è molto più facile costruirsi la miniera in carbone perché 1 o 2 anni inizio a recuperare quello che è il credito che ho accumulato. Quindi questo è il vero problema. Tutti gli altri problemi che tu citavi sono essenzialmente problemi legati a quella che è la percezione. Vuoi dire una cosa?
Sì, più che altro quando tu facevi l'esempio di una centrale a Milano, mi immagino la prima problematica che le persone pensano è ok, ma cioè, come può impattare la nostra salute?
Sì, questa è una cosa molto divertente, grazie per averlo chiesto. Perché qualche giorno fa mi è tornata in mente una vignetta che è molto interessante. Voi sapete che l'uomo è una sorgente di radioattività, lo immaginavate. Perché tu citavi le banane, quindi...
Questo anche i San Pietrini di Vaticano.
Sì, esatto. Quindi, vabbè, in media...
101 curiosità sul
sul nucleare, San Pietrini di Roma. Esatto. Quindi, essenzialmente, l'uomo è una sorgente... emette la radioattività. E se si vuole quantificare, una persona di 70 kg circa, la stima è che ha nel suo corpo 5 degradimenti radioattivi al secondo. Quindi, anche un numero abbastanza importante. C'è questa stima che dice che non so se condividete il letto con qualche persona, se dormite insieme a qualcuno, dormire accanto a una persona potenzialmente ti espone a un livello di radiazione maggiore che vivere accanto a una centrale nucleare per un anno.
Bellissimo.
Quindi potenzialmente così.
Amore,
potenzialmente...
Letti separati.
Pensaci, diglielo, io con te non voglio più dormire perché mi esponi a livello di. Poi non so come andrà l'evoluzione della relazione.
Preferisco dormire con una centrale che con te.
Esatto. scelte personali, ognuno fa né una né le altre cose sono rischiose per la salute, però questo è di nuovo per farti capire quanto la percezione è sbagliata rispetto a determinate cose. Nessuno costruisce una centrale nucleare in un centro abitato, era un esempio assurdo. Però per riprendere tutto il concetto, essenzialmente il punto, se vogliamo ritornare a concludere quel discorso lì, è la percezione sbagliata. Citavi le scorie. Anche qui, per darvi qualche numero e toccare con mano, il discorso è che voi sapete qual è lo spettro di produzione dei rifiuti nucleari, quelli che sono gli scarti che possiamo considerare radioattivi.
Lo spettro intendi...
Da dove vengono?
Ah, le sorgenti.
Mi è caduto il microfono.
Sì.
Ora lo risistemi.
Esatto. Tu intendi le sorgenti o le quantità?
No, sorgenti. Cioè, tu mi devi indicare 5 posti, 5 o di più, di meno, dipende da come vedremo, da cui provengono quelli che noi chiamiamo rifiuti nucleari.
Abbiamo anche in Italia adesso gli scarti?
Sì. Sì.
È sicuramente dalla medicina.
Ok.
Quindi... quello
poi industrie chimiche, industrie, esatto. Credo, sì. Sicuro di qualsiasi tipo di industria principalmente sarà anche nel test o qualcosa utilizziamo
se vai così sicuro, nel dettaglio,
okay.
No,
ah, ok però industrie sicuro,
ma industrie sì,
medicina
televisione, poi ci sono, vabbè, facile immaginare che anche centri di ricerca che si occupano di nucleare possono produrre qualcosa, quindi sì,
ed energia.
Poi vabbè, c'è una quota per quelli che sono gli impianti, tipo in Italia, che sono stati chiusi,
detto anche esatto. Le persone.
Le persone, se li vuoi considerare un rifiuto, no, però il discorso è questo qui, lo spettro di produzione di rifiuti è molto largo, tant'è che l'Italia continua a produrre una quantità discreta di rifiuti nucleari e lì c'è un altro discorso da approfondire, magari non qui perché diventa davvero lungo, noi, non so se avete seguito, la Sogin, che è l'istituzione che dovrebbe gestire lo smaltimento dei rifiuti nucleari in Italia, ha iniziato una procedura per attivare un deposito di questi rifiuti. Per una serie di ragioni continuiamo ad accumulare ritardo, perché essenzialmente non c'è nessun governo che a un certo punto abbia detto va bene, facciamolo. Perché è importante? Perché noi continuiamo a produrre rifiuti nucleari, con tutto quello che ci siamo detti poco fa. E l'Europa ci sta dicendo, se voi producete rifiuti nucleari, li dovete stoccare in maniera opportuna.
Sì, esatto, sicuro.
Cioè, è quello il punto.
Io avevo visto anche delle robe su mandarli nello spazio.
Quello è stradivertente perché hanno fatto un sacco di studi e hanno detto, come tutte le cose valutiamo il rischio. Il rischio di mandare qualcosa nello spazio radioattivo...
Perché esploda prima.
Esploda prima? No, proprio il rischio di danno che potrebbe causare, non che il rischio che possa esplodere. Sappiamo che i missili ogni tanto esplodono, quello è comunemente accettato.
Cioè, un missile.
Esplode. Il rischio associato all'esplosione con dentro i rifiuti nucleari non è un rischio trascurabile, quindi è stato detto, non lo facciamo. Okay. Che poi è lo stesso discorso per cui nella valutazione del rischio si dice il nucleare a me va bene perché mi produce un numero di morti per terawattora, che essenzialmente, e questa è un'altra cosa molto divertente, la sto per sganciare qui, il numero di morti legato al nucleare per unità di energia prodotta è essenzialmente pari allo stesso livello di quelle che sono le risorse rinnovabili. Quindi okay. Per unità di energia solare e nucleare...
Non sapevo ci fosse questa metrica del sì. Morti su...
Sì, prodotta. Se vuoi valutare qualcosa magari potrebbe essere
convegni. Sì, perché poi mi viene da pensare, prima hai fatto l'esempio di un reattore nucleare vicino a Milano.
Sì, ti piace
magari, no, esatto, mi piace molto l'idea, che arrivo da autostrada. No, però dico, uno dice, cazzo, pericoloso, quando poi vive nella città di Milano, che è uno dei posti più inquinati d'Europa, se non c'è cioè, di altre zone, quindi quello fa molto più danno. Poi sì. È ovvio che è legato a tantissimi fattori, anche geografici. Però, almeno nella percezione, quello che penso che ha in mente la gente, che ho in mente io stesso, è che vedi il nucleare come una cosa, magari anche se lo studi un pochettino, safe, nel 99% dei casi, ma se succede quella cosa lì, che ne abbiamo in mente, Fukushima, Chernobyl, eccetera, danno. Cioè è finito tutto, capito? Come fosse la bomba nucleare. Cioè.
Sì, certo. Ti rispondo rapidamente riprendendo quello che ci siamo già detti poco fa. Abbiamo visto quanti sono stati i morti legati all'incidente di Fukushima. Il rischio del nucleare è molto riconosciuto, ormai si fa reattori nucleari da diverse decine d'anni e conoscendo il rischio potenziale quello che si è fatto è costruire, ad esempio mi vengono in mente i reattori, una serie di sistemi ridondanti di sicurezza che fanno sì che nel caso in cui dovesse succedere un incidente il rischio di morte delle persone che puoi considerare come rischio maggiore è infinitamente basso.
È un rischio legato al fatto che poi magari non puoi utilizzare quella parte di territorio.
Ok, questa è un'altra cosa estremamente
interessante. Altre robe che potrebbero venirmi in mente sono punto di vista ambientale, sì, che distrugge magari un posto.
Riprendiamo Fukushima perché vabbè, è il caso più attuale, quindi potrebbe essere più vicino alla realtà dei giorni nostri. Nonostante i reattori di Fukushima fossero già vecchiotti quando c'è stato l'incidente. Una delle problematiche più grandi è stato l'acqua attrezzata. Non so se l'avete sentita. Hanno raccolto a un certo punto dei bacinoni di acqua radioattiva.
Si aveva detto che di non mangiare i pesci. Di
sì, esatto. Allora istituisci una commissione, gli fai fare gli studi, la commissione ti dice guardate che non c'è il rischio se versiamo questa quantità di acqua nell'oceano, perché c'è essenzialmente un fattore di diluizione molto importante. La popolazione giapponese ha detto, i pescatori della popolazione giapponese hanno detto no, noi non vogliamo che sversiate quest'acqua all'interno del nostro oceano, perché sennò c'è il rischio che non ci comprino più i pesci. Di nuovo è un problema realmente legato alla percezione.
Certo.
Fukushima attualmente essenzialmente è una zona altamente vivibile, e lo stesso fatto che stanno... quelle quattro centrali sono spente, ma tutte le centrali sono state riattivate nel Giappone, e anche non c'è stato uno spopolamento, se non legato a quello che è stato l'incidente del terremoto e tsunami.
Esatto.
Che poi anche lì l'altra volta mi è capitato di leggere, giusto ve la butto qui perché sono spunti di riflessione importanti, l'incidente di Fukushima è funzionato così, giusto per darvi due spunti. Un terremoto con una potenza 30.000 volte più grande di quella dell'Abruzzo, giusto per darvi uno. Ed è sempre divertente immaginare cosa sarebbe rimasto in piedi in Italia con quel terremoto, dove il 60% degli edifici non è antisismico. Però vabbè, queste riflessioni per chi fa ingegneria civile.
Chiaramente un'altra versione di parlare di ingegneria.
Quella è molto interessante. Civile. I reattori sono stati lì in piedi molto bene. Anzi, si è avviata addirittura direttamente una procedura che viene chiamata Scrum, per cui le barre di controllo nel reattore entrano automaticamente quando percepiscono dei terremoti, e i reattori sono andati in spegnimento. C'era un problema progettuale che purtroppo capisci solo dopo. Quando spegni un reattore nucleare, lo devi continuare a raffreddare per un po', perché le reazioni di decadimento continuano producendo calore. Se non lo raffreddi, aumenta la temperatura, possono succedere cose non troppo divertenti, tipo l'incidente di Fukushima. Per raffreddare questo reattore, essenzialmente c'erano dei grandi motori diesel posti sul basamento dell'edificio del reattore. Perché li mettiamo nel basamento? Perché se hai una... nessuno di voi ha fatto meccanica delle strutture. Se voi mettete un grosso peso su una struttura alta e questa inizia a scuotere, inizia ad acquisire un'inerzia che ti spacca tutto a un certo punto. Quindi anche non troppo stupidamente hanno detto lo mettiamo a terra, così vabbè, amen. Il problema è che non c'è stato solo il terremoto a Fukushima, ma a un certo punto è arrivata quest'onda che ha allagato gli edifici del reattore.
Anche enorme, perché sì, avevano creato anche il muro per...
Anche lì...
Era un caso estremo.
Sì, no, il discorso lì è stato molto... divertente, non è la parola giusta, perdonate.
C'è una sfiga dopo l'altra.
Sì, i muri di contenimento erano stati costituiti in base al rischio calcolato dei maremoti che si conoscevano fino a quel momento.
Sì, più alto che sia mai stato.
Quindi a un certo punto è arrivato quest'onda che ha superato quello che si conosceva già, ed è successo quello che è successo, allagando l'edificio del reattore, ha mandato in corto quegli impianti diesel che avrebbero dovuto raffreddare il reattore. E poi c'è stata un'esplosione che non è stata nucleare, ma è stata un'esplosione perché aumentando la temperatura c'è stata emissione di idrogeno, eccetera, eccetera, eccetera. Però non so se ho risposto a quello che mi dicevi, perché io parto.
Abbiamo un po' trattato il tema della sicurezza. Sì. Io sto parlando con un altro ingegnere nucleare che lui ha lavorato sulla costruzione delle prime centrali qua in Italia. Diciamo che lui è un po' senior, ha 80 anni, e mi spiegava, per diciamo tenermi sicuro, che l'energia nucleare rispetto a qualsiasi altra energia noi conosciamo tutti gli effetti, perché nel bene e nel male l'abbiamo utilizzata sia come un'arma nucleare, e quindi sappiamo cosa può succedere, sia nel breve che nel lungo periodo.
Sì.
Quindi rispetto a qualsiasi altra forma energetica sai un po' tutti i dati. E in più lui mi spiegava che in Italia, negli anni 60 e 70, quando abbiamo costruito le prime centrali, noi eravamo all'avanguardia. Eravamo i primi al mondo ed eravamo gli unici ad avere le centrali in tre forme. Poi non so bene, era andato più nel dettaglio, lui era molto più esperto di me, ovviamente, però... E poi qualcosa si è rotto, che molto probabilmente è stato il caso di Chernobyl, sì. E quindi lì c'è la popolazione è andata. Nel caso in cui riusciamo a... Poi non so se voi avete altre domande lato sicurezza, però io volevo aprire il tema... Ok, nel caso che andiamo a coinvolgere e convincere la popolazione dicendo ok, si può fare l'energia nucleare, tu com'è che procederesti in Italia a creare qualcosa?
È una domanda estremamente difficile e estremamente divertente. Perché nel momento in cui noi nell'87 è stato il referendum, abbiamo detto vabbè, smantelliamo le centrali, che poi ci sono un sacco di storie divertenti anche su questa parte qui, nel senso che tu hai citato le tre centrali di tipo diverso che già avevamo già, ma ne stanno costruendo un'altra che sarebbe dovuta iniziare, aveva accumulato un po' di ritardi, ma avrebbe dovuto operare da lì a poco, vedila così. Stavano costruendo, c'è stato il giorno del referendum, il giorno dopo sono usciti i risultati, gli operai il giorno dopo non si sono addirittura presentati nella centrale. Quindi immaginate un investimento di miliardi, non erano euro ancora però, di miliardi, che è andato in fumo perché si è presa questa scelta, un po' miope, un po' dettata al fatto che probabilmente la metodologia democratica di scelta su scelte tecniche non è la più ideale, quella è mia opinione personale, quindi
l'abbiamo visto anche in altri casi
l'abbiamo
negli
visto
ultimi anni,
sì, appunto, quindi abbiamo tante idee fresche su questa cosa qui, e ti stavo dicendo questa cosa perché effettivamente lì abbiamo perso un sacco di risorse, perché non abbiamo mai attivato il reattore. Da quel momento in poi, un'altra, fammi dire un'altra cosa che secondo me è molto interessante, in Italia eravamo così all'avanguardia che eravamo riusciti a chiudere l'intero ciclo del combustibile, quindi noi compravamo l'uranio, ce lo arricchivamo noi e ci facevamo le nostre centrali, completi, indipendenti, cosa che suona strana per l'Italia dei nostri giorni, però completamente indipendenti. A quel punto lì, nell'87, abbiamo detto vabbè, basta nucleare, e quindi abbiamo iniziato a smantellare tutto quello che era la struttura burocratica. Quindi se tu mi chiedi quali potrebbero essere i passi, il primo passo innegabile è ricostituire un organo che sia in grado di gestire tutto dal punto di vista della costruzione, che non è banale, dal punto di vista dei permessi internazionali, perché man mano che siamo andati avanti siamo entrati in organizzazioni sempre più grandi, i controlli sono diventati maggiori, quindi non funziona che tu Stato decidi di fare l'ingegneria nucleare il giorno dopo costruisci. Esatto, sì, sì. Quindi anche se domani tutti ci dicessero siamo d'accordo, non sarà tra due anni che avremo gli impianti nucleari. Ed è per questo che è divertente, tra virgolette, che noi continuiamo a rimandare questa scelta più o meno. Ogni tanto torna qualcuno che dice sì, ogni tanto torna qualcuno che dice di no, riprendendo gli obiettivi che ci stavamo dicendo prima, però senza considerare che se mai l'Italia volesse tornare al nucleare c'è bisogno del tempo.
Sì, conoscendo anche che un po' la burocrazia italiana, quindi se decidiamo ok, si fa il nucleare, passeranno 5 anni prima di decidere cosa non si fa, cioè se guardate anche gli stadi di calcio, che è impossibile costruire.
Magari cambia anche governo e poi si ricambia,
esatto,
l'idea,
si ricambia l'idea.
Ed è quello che è successo per il deposito nazionale dei rifiuti. La Sogin aveva fatto uscire questa carta degli siti potenzialmente idonei, è cambiato a un certo punto, cioè abbiamo avuto un po' di marasmi politici, non se ne parla più, e l'Europa ogni tanto viene e ci dice o mi costruisci il reattore o mi dai dei soldi perché non stai rispettando le normative europee, e noi continuiamo a pagare, sì, perché è molto lungimirante.
Sì, che poi se si fa i calcoli 2050 lo raggiungiamo straveloci,
perché se ci metti dietro. Italia, mettiamo 15 anni per costruire un reattore.
Perché poi sarebbe una figata, perché se tu guardi il panorama energetico, appunto adesso dobbiamo sempre chiedere dall'esterno, e sarebbe un modo per un pochettino renderci indipendenti e aiutarci. E poi adesso anche con la crisi in Russia eccetera, non so i dati, ma prendiamo un po' di energia giusto dalla Francia.
Sì, totalmente.
Esatto, quindi che stanno facendo il nucleare, sì. Che hanno il nucleare, si basano su quello e sono i nostri vicini di casa.
Ma lì è anche lì, il bello di lavorare nel mondo nucleare è che ci sono tante storie molto divertenti. La Francia a livello di Stato non è uno Stato altamente ricco di risorse come tanti altri, vedi la Russia. A un certo punto si sono trovati una crisi energetica nel loro Stato e dovevano decidere cosa fare. L'Italia ha deciso di affidarsi a comprare il gas, e loro, alla loro epoca, hanno detto beh, un'alternativa al nucleare, iniziamo a costruire reattori nucleari al palla. Infatti ora La Francia è essenzialmente è quella che ha risentito di meno di questa che è stata la crisi energetica di questo periodo, e poi è anche la nazione all'interno dell'Europa, se tiriamo via un po' gli stati nordici che vanno avanti all'idroelettrico perché grazie alla conformazione del territorio ce la fanno, la Francia è una delle più green dal punto di vista di emissioni delle CO2. E poi noi sì, noi andiamo lì, gli raccattiamo un po' di energia, perché noi dove possiamo purtroppo dobbiamo prendere energia. Noi come sta l'Italia dal punto di vista morfologico di risorse è molto, molto debole. È un po' simile al Giappone, solo che il Giappone il nucleare ce l'ha, l'Italia. Quindi noi compriamo il gas agli altri.
Io volevo ritornare sul problema scorie e deposito. Quanto è sicuro nella tua knowledge?
Nella mia knowledge?
Avere un deposito di scorie radioattive nel proprio regione, città?
Allora,
perché le persone dovrebbero o non dovrebbero essere preoccupate di una roba del genere?
Ci sono diversi livelli di lettura. Partiamo dal più basso e andiamo in alto. Quando progetti quelli che vengono chiamati dry gasket, che sono essenzialmente i barilotti, non sono gialli i barilotti di rifiuti nucleari, ci fanno diversi test e ci sono un sacco di video su YouTube che anche lì sono stradivertenti, perché li prendono, li lanciano, gli lanciano i missili contro per vedere se resistono. Quello che si vede è essenzialmente che se gli lanci un missile, il dry gasket è in grado di sopportare un missile che gli hai lanciato contro, quindi già questo dovrebbe essere una forma rassicurante della sicurezza del contenimento, ecco. Qual è il punto? La percezione lì continua ad essere sbagliata, quindi se dici, alla casalinga di Voghera, ecco cosa vuol dire, se dici alla casalinga di Voghera che gli metti il deposito accanto a casa, lei si prende male, nel vero senso della parola, perché lei dice io non voglio rifiuti, ed è il vero problema per cui noi non riusciamo ad andare avanti. Però abbiamo delle situazioni parallele in altri stati, tipo la Francia, dove loro hanno fatto un deposito che dovrebbe essere molto simile a quello che noi dovremmo costruire in Italia, l'hanno fatto essenzialmente in quella che è la zona dove producono lo champagne. Nessuno continua a lamentarsi dello champagne, cioè,
non lo compro più.
Esatto, quindi perché una delle critiche è se noi mettiamo il deposito lì, tutto quello che è l'agroalimentare potrebbe risentirne, ma a dati pratici non è così. Perché se altri stati continuano a produrre...
Il fatto è comunque sempre come lo fai.
Esatto.
Sì,
cioè,
no.
Fai immaginati la terra dei fuochi che invece lì è fatto male, ma fai... non ci sono scorie nucleari.
No, allora... Cazzo. Non lo metto in... No, va bene. Poi spostano allora, delle parolacce.
No, sì, dai, sì.
Uno ogni volta.
No, poi
Poi vi piamo, poi vi
piamo.
Siamo in diretta. No, allora, il punto è che... È difficile quando si parla di nucleare dire facciamo le cose male, perché per vari motivi siamo diventati incredibilmente bravi a rivelare quella che è la radiazione, e se le cose vengono fatte veramente male le persone ti muoiono da lì a 2 giorni, non hai una grossa via di mezzo, quindi o le fai bene o le persone nell'arco di 2 giorni iniziano, se ci dovesse essere del rilascio di materiale radioattivo ad alta intensità lo percepisci, te lo assicuro che lo percepisci. Con più o meno gravità, okay. Ma percepisci. Quindi non c'è.
Dai, diciamo che.
E poi, giusto per concludere, sì. Il nucleare tra le industrie è quella più regolamentata. Col fatto che, accordo internazionale, c'è l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, è tutto estremamente controllato. È difficile pensare che si possa uscire fuori dai ranghi e fare casini. Dal punto di vista tecnico di costruzione di. Poi in passato ci sono un sacco di storie divertenti anche lì, nel senso che quando la cosa non era regolamentata, il problema, parlavamo dei rifiuti, i rifiuti vengono anche dall'industria, alcuni rifiuti potrebbero essere radioattivi. Ci sono diverse storie che quel tipo di rifiuti, invece di essere gestito tramite il percorso nucleare che quindi li avrebbe messi nel dry gasket, sono stati dispersi in ambiente. Perché sto dicendo questo? Perché il cortocircuito che c'è nelle persone che ti dicono fai la centrale ti produce rifiuti, allora li smaltiamo in mare, tipo. Non è così, perché tutte quelle che sono la storia di disastri per rifiuti sversati di tipo radioattivo, disastri radiologici, sono legati a settori che non riguardano la produzione di energia. Giusto un'altra curiosità, perché così è sempre divertente. Uno dei più grandi incidenti radiologici al mondo è perché 2 persone in Brasile sono entrate in un ospedale abbandonato e hanno rubato una sorgente che era all'interno del macchinario per appunto.
Che pazzi!
E poi storia divertentissima, perché emanava della luce blu, che fai quando tu vedi qualcosa che emana la luce? Inizi a regalarlo alle persone, inizi a dirgli toccalo che magari ti passa la malattia. Quindi questo è il motivo per cui si è diffuso così tanto quell'incidente, perché le persone emozionate da questa sorgente un po' luminosa hanno iniziato a diffonderlo nella popolazione. Qualcuno è morto, qualcuno è sopravvissuto, però.
Bella storia. Io ho due domande per cambiare attimo. La prima è che un po' su quello che hai raccontato e quello che fai ad oggi. Sinceramente, secondo te, quanto siamo distanti effettivamente sul costruire una centrale nucleare in Italia? Cioè, ce la faremo, sì o no? E l'altra domanda è che quando vai a divulgare, quali sono le domande più divertenti, chiamole così, che ti fanno? O l'obiezione?
No,
ci aggrego una cosa che secondo me è in linea su questo. Sempre quello diceva lui, quanto siamo distanti, eccetera. Se io dovessi essere un politico su questa cosa, il mio unico obiettivo è la transizione green, diciamo. Secondo te il nucleare quanto è in alto nelle priorità in tutte le cose che io vado a fare?
Ah, no, non se ne esce. Cioè, per rispondere alla... Se si vedono i report internazionali, parlano chiaro. Se si vuole arrivare alla decarbonizzazione entro il 2050, o col nucleare o non se ne esce. Per quanto si possa provare a continuare a spingere sulle rinnovabili, con lo stato della tecnologia ad oggi, o nucleare o niente. Quindi, di nuovo, fissiamoci quali sono i nostri obiettivi e poi parliamone. Se poi l'obiettivo in quanto politico italiano è il consenso, quello è un altro problema. Non credo parlerai mai di nucleare. Però mi ero perso. Ah, no, okay.
Quanto siamo distanti effettivamente, e domande o barra obiezioni più divertenti che ti hanno...
Quanto siamo lontani è difficilissimo da rispondere, perché non siamo uno stato rinomato per la stabilità politica. E vabbè, questo è evidente, non è una mia riflessione. Questo comporta che se non hai stabilità politica, immaginare di avviare un iter che passa necessariamente per la percezione pubblica e che quindi riguarda le materie della politica è altamente difficile. Ci spero, sì, ci credo un po' meno, però se mi chiedi una data non te la so dare. Cioè, spero che arriverà qualcuno illuminato che a un certo punto ci dica, vabbè, o così o basta. O spegniamo i frigoriferi a casa, quella potrebbe essere un'altra soluzione. Però non so quanti di voi sarebbero disposti.
No.
Obiezioni più comuni. In realtà, vabbè, un po' i punti che abbiamo toccato oggi, ma le cose più divertenti, un po' che mi fanno un po' incazzare, sono quelle in cui arrivano le persone, ti vomitano addosso cose a caso, tu provi a spiegargli e loro se ne vanno senza ascoltarti. Succede spesso. Mi vengono in mente un sacco di episodi. Il più divertente, quello che mi ha fatto incazzare di più forse, è venuto questo signore, settantina, no, forse anche un pochino più vecchio, e mi ha iniziato a dire che alla figlia erano cadute le unghie dei piedi perché si era fatto il bagno da qualche parte. E lui mi continuava a dire perché c'erano gli scorie nucleari. Io questa storia non la conosco, gli ho detto, qualche documento che posso... No, ma perché a mia figlia sono cadute le unghie.
Così, dal nulla.
Sì, e poi che fai, sorridi... Grazie per il contributo. Oppure ti incazzi, però non puoi picchiare le persone.
Quello è un grande problema. Bisogna rimanere calmi, bisogna avere pazienza.
Tanto.
E l'altra domanda, sempre sulla divulgazione, è cosa stai, o in generale, comunque la comunità che supporta il nucleare, cosa sta facendo per, diciamo, far cambiare idea alle persone, oltre ovviamente alla divulgazione scientifica, e quali possono essere i passi? Che ne so. Fare un nuovo referendum mm-hmm. popolare, quindi raccogliere 500.000 firme o altro, cosa del genere, o quali sono gli obiettivi, o semplicemente divulgazione ora?
Bella domanda, però questa è una domanda più sociologica che da fare a un ingegnere nucleare, nel senso che come convince una popolazione estremamente convinta su altro che qualcosa potrebbe essere utile? Ci sono diverse strategie. Quella che stiamo provando a utilizzare noi è raggiungere il più ampio pubblico possibile e parlarne tanto, cercare di mettere in evidenza quelle che sono contraddizioni non vere sulle situazioni e provare a creare una linea. Il problema è che, soprattutto il nucleare, ma è successo anche per i vaccini, tutte queste tematiche passano molto per l'emotività delle persone. Il mezzo con cui noi spesso comunichiamo è quello razionale. Se qualcuno ti dice che ha paura di qualcosa e tu lo provi a rassicurare a livello verbale, continua ad avere paura, non lo convincerai mai. Ed è lo stesso che è successo per i vaccini e succede per il nucleare. Raccogliere firme, non lo so, è sempre il solito discorso. Sono tematiche estremamente tecniche. O fai una campagna in cui ti assicuri che tutti i votanti siano in grado di avere la percezione di quello di cui stanno andando a votare, o non sono certo che il referendum sia la strategia migliore, perché è una frase un po' classista, di persona che ha completato gli studi, sta andando avanti, eccetera, eccetera. Però mi è lo stesso motivo per cui io ora ho difficoltà ad argomentare tematiche sul vaccino. Io non ho la competenza di anni di esperienza principalmente sulla tematica, per cui posso mettermi a contrabattere delle cose. Quindi l'ideale in una società utopistica potrebbe essere che ci si affida a quelle che sono le persone esperte nel settore, ai tecnici. Ci sono pro, ci sono contro in quelle che sono le tecnocrazie, però no, non lo so, ecco. Non c'è una soluzione, è facile, però diverse way.
Io volevo cambiare un attimo discorso, a meno che non vedete. Volevo parlare di fusione.
Ah!
Perché avevo sentito che ci sta avvicinando, se non si è già addirittura riusciti in qualche termine a completarla. Non ancora magari a fornire energia, renderla...
C'è un test in Francia,
capire.
Sì.
È supportato dall'Unione Europea.
Sì, è un consorzio internazionale quello lì che nel sud della Francia stanno costruendo ITER. La fusione è un bellissimo mondo, ma l'unico problema è che siamo più lontani rispetto alla fissione che già esiste, alla commercializzazione e produzione di elettricità utilizzando un reattore nucleare, a fusione. Perché dico questo? Hai citato quel sistema lì, che è il sistema ITER, dove c'è questo consorzio di 8 paesi, credo, a livello internazionale, che stanno provando a costruirlo, ma l'obiettivo di quel reattore lì è iniziare a capire se dal punto di vista energetico sia conveniente fare una reazione di fusione. Da qui a costruire un impianto poi che produca energia, elettricità ne passa. Un po' di tempistiche. Il reattore ITER dovrebbe essere completo, funzionante, con tutti i crismi del caso, 2050, 2060, poi ogni tanto traslano in avanti. Da lì poi devi iniziare a pensare a costruire un nuovo sistema commercializzabile per produrre l'elettricità. Noi dobbiamo raggiungere il net zero al 2050. Non mi suona troppo utile dal punto di vista pragmatico di costruire un mix energetico pensando a qualcosa che ancora non abbiamo. Tutto qui. Poi, dal punto di vista della ricerca, la fusione è qualcosa di incredibilmente affascinante, però ancora è ricerca. Un'ultima cosa prima che dicevi. Recentemente è uscita la notizia del NIF, hanno questa National Ignition Facility, dove fanno una forma di fusione che è leggermente diversa rispetto a quella di ITER. ITER creano un plasma e cercano di confinarlo con dei campi magnetici. Questa NIF hanno preso una pallina piccolissima di isotopi dell'idrogeno, l'hanno bombardata con dei laser e hanno visto che si riesce ad ottenere la reazione di fusione e emette dell'energia. Quello che hanno visto è che l'energia arrivata dai laser e l'energia emessa è più o meno uguale. Da qui riusciamo a fare la produzione di elettricità? No, ma perché ci sono diversi aspetti qui. Questa strategia, anche se avete seguito la conferenza in cui ne hanno parlato, ha più prospettive militari che di produzione energetica, nel senso che purtroppo no, l'America e gli altri stati hanno interesse anche dal punto di vista militare per quanto riguarda il nucleare. Ma la cosa interessante è che sebbene il rapporto sia 1-1, scende molto meno quando consideri l'energia che ti serve per far partire il laser. Quindi siamo ancora lontani da un'efficienza di produzione di elettricità. Quindi, è sicuramente un mondo estremamente affascinante. Da qui al 2050 non ci aiuterà a risolvere il problema della decarbonizzazione.
Figo, però ci perdi quindi più di quello che immetti, cioè.
Sì, sì.
In questo momento sei in
perdita. Per ora sei in perdita.
Ok.
Ti faccio un'altra domanda, sempre ambito tecnologico, tornando sulla fissione. Mm-hmm. Prima hai citato anche l'azienda di Bill Gates.
Sì.
Ci sono delle importanti innovazioni tecnologiche lato fissione nucleare, anche di questi, mi sembra di aver visto, mini reattori che vogliono mettere sotterranei, queste cose qua. Cioè, cosa c'è di reale, cosa c'è che può aiutarci in questa net zero?
Chiaro.
O è troppo lontano?
Collego una domanda, se anche ci sono startup o nuove idee così. Avevo letto in Italia c'è Nucleo, se conosci, che sta un po' tentando di fare, poi se ne conosci altre.
No, il mondo delle startup nucleari sta fiorendo in maniera incredibile, sia dal punto di vista della fissione che della fusione. In Europa ne nascono diverse unità all'anno. quindi ce ne sono parecchie. In Italia un caso molto interessante è quello di Nucleo, perché è interessante, perché mi ricollego alla tua domanda, Nucleo vuole costruire uno di quelli che vengono chiamati Generation 4 Nuclear Reactor, quindi la generazione successiva rispetto a quella che abbiamo già di reattori nucleari. Introducono diversi step differenti dalla precedente versione, che non vi cito perché sono diventata davvero lunga, e quello è uno step in cui si sta andando avanti. Quello che si vuole fare è aumentare l'efficienza di produzione dell'elettricità, la sicurezza, eccetera, eccetera. Alcuni di questi reattori funzionano già, esistono già, tipo in Cina hanno costruito un paio, credo, di reattori al sodio, che è un'altra tecnologia diversa rispetto a quella di Nucleo, e sono operativi. Non sono commerciali, nel senso che non esiste un'azienda che tu oggi chiami, tipo, che so, mi viene in mente Westinghouse, che aiuta le strutture per costruire impianti ad acqua, essenzialmente. Non esiste qualcuno che puoi chiamare e dirmi me lo costruisci in maniera standardizzata, perché non è, siamo ancora nella fase prototipale.
Vedi, okay, la prototipo. Okay,
mi avevi chiesto qualcos'altro, ma l'ho dimenticato.
No, magari relativamente, se vogliamo fare un piccolo drill-down su quello che sta facendo Bill Gates, okay, giusto per dare... Per noi che non sappiamo un cazzo questa cosa.
Vabbè, Bill Gates sapete che ora fa essenzialmente, non mi viene il termine italiano, vabbè, cerca di risolvere i problemi.
Filantropo.
Filantropo, okay. Vuole cercare anche proprio quella lì. Lui ha deciso, a un certo punto, si è sempre interessato al cambiamento climatico, ha detto sono interessato a portare avanti delle soluzioni valide. E quindi ha pensato al nucleare come una soluzione valida. Quello che ha fatto con Terra Power inizialmente è dire, hanno preso un concept di reattore che attualmente non è utilizzato, che era solo in fase di sketch progettuale, e volevano portare avanti, e si chiamava TWR, un Traveling Wave Reactor. È interessante perché essenzialmente, giusto per darvi una visualizzazione, la reazione di fissione procede come un'onda lungo la dimensione del reattore. Certo. Appunto, per varie ragioni, perché diciamo che anche la presenza di Trump non ha troppo aiutato, perché Bill Gates aveva collaborazioni con la Cina, si pensava inizialmente di costruire un impianto prototipale di là, Trump non gli piacciono troppo i cinesi, vabbè, tante cose, vabbè, è risaputo anche quello. Hanno cambiato metodologia di reattore, stanno lavorando, se non ricordo male, principalmente a un reattore al sodio, e lì hanno ricevuto diversi finanziamenti dal punto di vista dello Stato americano, dal Dipartimento di Energia, il famoso DOE, che gli ha dato un po' di soldi per portare avanti questa tecnologia, che è una delle tecnologie della quarta generazione che vi citavo prima.
Figo, figo. Allora io faccio un'ultima domanda peso, e poi anche perché appunto abbiamo tirato fuori un sacco di nozioni super interessanti, poi eventualmente si potrebbe anche fare un altro episodio.
No, non sono pronto. No, vai.
No, allora la domanda forse più filosofica, comunque su di te, qual è... la tua prospettiva o visione, quando nel momento in cui sei più cinico in assoluto, su quello che vedi che succederà nei prossimi 20-30 anni, lato appunto climate change, che prospettive hai? Poi da una parte c'è sempre la speranza, però vorrei capire un po' la tua.
Allora ti dico, dipende come mi sveglio il giorno. Ci sono quelle giornate in cui io ho un umore un pochino più basso, dico moriremo tutti da qui a 20 anni. Qualche giorno ci spero un po' di più, ma poco, nel senso che noi... anche a livello europeo, continuiamo a dirci che dobbiamo ridurre queste emissioni. Lo stiamo facendo male, cioè è inutile che ci giriamo intorno. Non stiamo raggiungendo nessuno degli obiettivi che ci eravamo dati, e probabilmente non raggiungeremo nemmeno il 2050 come net zero se continuiamo così. Perché? Non so perché. Nel senso che a un certo punto dobbiamo fare delle scelte. A cosa diamo la priorità? Se decidiamo che la priorità è la net zero, dobbiamo sicuramente elettrificare molto di più, che significa aumentare i costi sia di produzione che di trasmissione dell'energia. Dobbiamo iniziare a insegnare alle persone che non possiamo continuare a vivere con uno stile di vita americano e europeo, che poi non sono troppo lontani. Qui noi siamo estremamente energivori, noi l'attività di ogni giorno, noi consumiamo una quantità di elettricità incredibile. Mi viene da ridere perché ogni volta che parlo di questa cosa mi viene in mente il dibattito che nasce su il fermare lo sviluppo degli altri paesi, tipo Cina, che sta inquinando tanto, India. Però se si vede l'emissione totale di anidride carbonica dell'America e la Cina è ancora molto sotto rispetto a quanto ha emesso l'America. più tutte le questioni filosofiche di dire è giusto che io, Stato Italia, vado e dico ora basta, tu non devi svilupparti più. Anche perché un'altra cosa veramente interessante è che il benessere della popolazione è strettamente collegato al quantitativo di energia che consuma. C'è proprio una linea retta, i paesi più dove la qualità della vita è migliore sono paesi che consumano di più. Come lo dici a paesi che ancora noi chiamiamo sottosviluppati, poi in maniera propria o impropria?
In via di sviluppo.
Come fai a dire a loro di smettere il loro avanzamento? Cioè, con quale coraggio? Oppure come... Come l'America può dire alla Cina di smettere lo sviluppo industriale?
No, ma perché poi, ad esempio, c'è... in primis vai Cina e India, poi anche Brasile e altri, e dicevano ora è il nostro momento, fateci, diciamo, produrre la nostra energia usando il carbone e i combustibili fossili. Voi che invece vi siete sviluppati negli anni 50, 60, 70, voi avete prodotto molto più CO2 di noi rispetto a adesso, quindi fanno, è un problema vostro, cioè nel senso, e da una parte, cioè, se lo vuoi vedere dal loro punto di vista ci sta. Però se dobbiamo vedere che siamo un unico pianeta, in teoria dovremmo trovare una soluzione tutti insieme.
Trovo ipocrite entrambe le parti. Esatto. Il punto finale utopistico sarebbe ok, abbiamo questo problema, proviamo a risolverlo insieme. Però non è così, nel senso che di nuovo abbiamo delle fazioni che hanno una versione, le altre che gli buttano in faccia questa roba qui.
Sì, cioè, il problema credo che sia un problema unico e comune, però non viene visto da tutta la popolazione mondiale un problema che, cacchio, cioè, se non va bene moriamo tutti.
Ma non lo vedi come problema comune perché dai la responsabilità sempre all'altro.
Esatto.
E quindi dici, vabbè, ma è colpa sua ora.
Esatto. Cioè, il livello di CO2 è colpa dell'America che ha prodotto così tanto negli anni, o l'Occidente negli ultimi 100-200 anni.
Sì, oltre che colpa sua lo vedo anche come... Io posso anche fare qualcosa, ma se non fa qualcosa lui finiamo lo stesso nella merda, non lo faccio neanche io.
Sì e no, sì.
Cioè, è ragionamento sbagliato, però è quello che poi penso
però
esca.
Anche tutte le conferenze sul clima, che le hanno fatte, cioè oramai le fanno ogni anno, non si vedono progressi, né dal punto di vista diplomatico, né dal punto di vista di dati. Per cui... mi piaceva molto l'idea di, credo sempre nel libro di Bill Gates, troppo, perché potrebbe essere, no, del fatto della vasca, ovvero di quanto riempi l'acqua, che noi siamo a tanto così.
Per lo sversamento.
Esatto, che se superiamo quel livello, dopo oramai, amen, cioè dobbiamo puntare a Marte, forse, per avere un futuro.
Sì, Marte è bellissima idea, sì, ma noi abbiamo raggiunto questa situazione così negli ultimi 50 anni, 70 anni, quindi vabbè che occupiamo Marte, però se 70 anni dobbiamo andare sull'altro, capi che non è un'idea molto...
Vabbè. L'universo è infinito, però...
Sì, vabbè.
Non so, vabbè, io direi... io non so se tu vuoi aggiungere o spezzare.
No, inizio, credo di aver parlato anche troppo.
In caso tu volevi fare un'altra
domanda. No, volevo chiudere con... Chiudi te.
Chiudete insieme.
Classica, diciamo, domanda finale. Ti direi se hai un libro da consigliare, da leggere...
Che
non è quello di Bill Gates, perché lui dice no. E poi una citazione che ti piace.
Questa domanda mi coglie, mi sta dicendo qualcos'altro, mi coglie davvero impreparato, perché io sono un lettore molto disordinato, nel senso prendo libri, all'inizio li finisco, quindi magari ti consiglio un libro che non ho finito e poi nelle ultime pagine è una merda. Ora, vuoto totale, come sempre quando ti fanno queste domande, a parte Bill Gates, fammi vedere se me ne viene qualcun altro in mente, che sia accessibile in italiano... Il problema è che non ricordo nemmeno i titoli, perché recentemente ho letto un libro. Letto un libro sulla storia dell'energia nucleare italiana che è molto interessante, che spiega un po' quello che abbiamo toccato, su quanto l'Italia fosse progredita. Lo cerco e poi vi faccio sapere.
Aspetta, allora ti salvo in corner.
Grazie.
Canali divulgativi che sono YouTube, eccetera, che possono aiutare magari anche appunto chi ha meno tempo, voglia di leggere un libro.
Chi vuole interessarsi a questo settore?
Ma guarda. Fortunatamente in Italia ci sono diverse persone che ormai si interessano alla tematica nucleare. Una delle più grandi pagine è quella dell'Avvocato dell'Atomo, che ha avuto abbastanza. Ha scritto, anche lui ha scritto un libro, quindi ecco. L'Avvocato dell'Atomo, esatto. E noi recentemente poi abbiamo fondato questo bacino di raccolta di pagine diverse che si chiama Italia per il Nucleare, dove c'entrano davvero diversi divulgatori. C'è un gruppo che cito loro perché sono quelli più giovani e che quindi meritano più
visibilità.
Più visibilità. Dovrebbero chiamarsi valigia giovani blu, qualcosa del genere. Ora le sto dicendo pure il nome sbagliato.
Sì,
perché loro sono partiti dal liceo dicendo vogliamo raggiungere... Manca effettivamente qualcuno che parli ai ragazzi del liceo. Perché problema generazionale italiano, per popolazione vecchia, ognuno parla alla propria generazione. Loro fanno un'opera divulgativa molto importante anche sul nucleare, ce ne sono diverse, noi abbiamo un blog come il Comitato Nucleare Ragione dove ci sono degli articoli, abbiamo qualche video su YouTube, mi viene in mente la fisica che non ti aspetti, anche loro fanno, loro parlano di tante robe, ogni tanto parlano anche del nucleare, c'è Italia per il nucleare, ci sono tutte le pagine che parlano del nucleare.
Guardiamo su quello e
va bene. Dai. È una basta citazione?
Se una citazione? No, non ne ho.
Va bene, saltiamo la citazione. Così.
Ma perché quello è il genere di informazioni che leggo, dico bella, poi la cancello perché non mi serve.
Wow! Comunque, grazie mille.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Grazie per essere venuto. Diciamo che abbiamo trattato abbastanza e abbiamo toccato abbastanza punti sul nucleare, però comunque se vogliamo approfondire in futuro magari possiamo mentire, anche ripetere.
Dai. Ok.
Va bene.
Grazie mille, è stato un piacere.
Ciao, mettete like, ovviamente, iscrivetevi.
Iscrivetevi. Solito.